Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio è amore. E Dio esprime questo amore in tantissimi modi. Cioè, l'amore di un genitore si esprime in un modo solo o si esprime in tanti modi? Nel provvedere, nel curare, nel disciplinare, nell'insegnare. Noi vediamo l'amore di Dio in tantissimi, innumerevoli modi e sicuramente ce ne sono innumerevoli esempi che noi non riconosciamo. Un modo che Dio esprime il suo amore per noi e quando Egli ci avverte del peccato, in modo che possiamo evitarlo. Cioè, questo è un atto di amore. Conoscendo la nostra tendenza di non riconoscere la gravità del peccato, molto spesso troviamo nelle Scritture che Dio ci avverte di un peccato, proprio per aiutarci ad evitare quella via pericolosa con delle brutte conseguenze. Allora, oggi vogliamo considerare insieme un insegnamento di Gesù in cui Egli ci spiega quanto un certo peccato è grave, facendoci capire quanto sarà terribile il giudizio di chi commette quel peccato. Facendo così ci aiuta a stare in guardia per evitare meglio quel peccato. C'è un altro scopo di questo insegnamento che Gesù ci dà, ci aiuta a capire quanto siamo preziosi a Dio. È proprio incredibile pensare che il Creatore di tutto ci considera preziosi, ma è vero. Allora, il brano che vogliamo considerare insieme è Luca 17, da 1 a 4. Luca 17, da 1 a 4. Troviamo un brano parallelo in Matteo, però noi vedremo la versione in Luca 17. Questo brano parla del peccato di scandalizzare un credente, di scandalizzare un credente, anche un piccolo credente. Allora, leggo Luca 17, versetto 1 e 2. Ora, egli disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messo al collo una macina da molino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Allora, questo brano ci serve per farci capire quanto è un peccato grave scandalizzare il minimo credente. Allora, potete dirmi, ma scusami, come sai che Gesù intende credenti e dice solo piccoli? Allora, Luca spesso dà l'insegnamento di Gesù in forma abbreviato. Per esempio, nella Sermone sul Monte, Luca dice, beato i poveri. Cosa cita Gesù dicendo così? Cosa dice Matteo citando Gesù? Beato i poveri in spirito. Allora, Gesù ha detto beato i poveri, ma ha detto veramente beato i poveri in spirito. Allora, citarlo dicendo ha detto beato i poveri è dire la verità, perché ha detto proprio quello. Però, ricordiamo che nessuno dei Vangeli riportano tutte le parole di Gesù, perché nessun libro nel mondo sarebbe grande da mettere dentro tutte le parole. Allora, Luca ha la tendenza di dirci il nocciolo di quello che ha detto Gesù, Matteo tende a espandere un po'. Allora, qui Luca dice, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli, e Matteo dice, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? Sarebbe meglio per lui che se gli fosse legato un macino di asino al collo e gli fosse sommerso nel fondo del mare. Matteo aggiunge, piccoli che credono in me. Quindi, quando dico credenti, è in base a quello che dice la Scrittura. Quindi, in questo brano, Gesù insegna che agli occhi di Dio è un gravissimo peccato scandalizzare un credente. Prima di considerare più a fondo cosa siano gli scandali, notiamo che, una cosa importante da notare, è impossibile che non avvengano gli scandali. È impossibile che non avvengano. Gesù dice che è impossibile che non avvengano. Oppure in Matteo lo dice così. Guai al mondo per gli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali. Ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Quindi, in Luca dice, è impossibile che non vengano. In Matteo dice, è necessario che avvengano. Stessa cosa. Allora, è importantissimo per noi di capire il significato di Gesù che è necessario che ci siano gli scandali. Quando la Bibbia dichiara che qualcosa è necessario, vuol dire che... Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che una cosa è necessario? Vuol dire che serve? Cos'altro possiamo dire? Sì? C'entra qualcosa con la volontà di Dio, il piano di Dio? Vuol dire che è secondo il piano di Dio. Se una cosa è necessaria, vuol dire che è secondo il consiglio, il piano di Dio. Che nulla che non è secondo il piano di Dio è necessaria, nemmeno succederà, per dire la verità. Dio non causa mai il peccato. Eppure i peccati fanno parte del suo piano. È necessario che avvengano gli scandali, come era necessario che Gesù andasse alla croce. Non siamo noi in grado di capire perché tutto quello che fa parte del piano di Dio sia necessario, ma possiamo capire la chiara dichiarazione delle Scritture, cioè che è necessario che avvengano gli scandali. Sapere che anche gli scandali fanno parte del piano di Dio, perché è importante quello? Fermateci, pensiamo a questo. Perché è importante capire, sapere che gli scandali fanno parte del piano di Dio? Cosa può darci questa conoscenza? Ci può dare un'immensa pace quando arrivano gli scandali contro di noi. Perché ci fa capire che Dio è in controllo. Tristemente, tante persone hanno un concetto di Dio molto sbagliato, come se Dio fosse debole e non veramente in controllo della vita, dell'universo. Chi pensa così non conosce Dio in modo corretto. Nulla succede fuori dal controllo di Dio ed è impossibile che qualsiasi cosa nell'universo vada contro il piano perfetto di Dio. Non esiste un atomo nell'universo fuori dal controllo di Dio, perché sennò Dio non sarebbe sovrano. Dio non causa mai il peccato in modo diretto, eppure nessuno peccato succede se non fa parte del piano di Dio. Come dico, non siamo in grado di poter mettere tutto questo insieme in un bel ragionamento umano che quadra, ma possiamo capire quello che Dio dichiara e avere pace, sapendo che Dio è in controllo. Quindi, per quanto gli scandali sono terribili, e vedremo che sono terribili, fanno parte del piano di Dio e sono necessarie. Però il punto di Gesù è che nonostante che gli scandali sono necessarie, chi scandalizza un altro è colpevole del suo peccato. È vero che sono necessarie, ma quello non toglie la colpa di chi scandalizza. Infatti, il fatto che un certo peccato, così che sia, faccia parte del piano di Dio, non toglie la colpa di chi lo commette. Un esempio di questo, ce ne sono tanti. Giuda, che ha tradito Gesù. Gesù dice in Matteo 26, 24, vi leggo, il figlio dell'uomo certo se ne va secondo che è scritto di lui, cioè essendo tradito da uno dei suoi discepoli. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio di Dio è tradito. Sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato. Certo, Gesù andrà per mezzo di essere il tradimento di un suo discepolo, ma guai a quell'uomo che tradisce Gesù. La sua punizione sarà così terribile che sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato. Quindi, il fatto che qualcosa fa parte del piano di Dio, perfino i peccati, non toglie la colpa di chi commette i peccati. Gli scandali fanno parte del piano perfetto di Dio, e Dio sarà glorificato anche tramite essi, ma chi causa uno scandalo è gravemente colpevole. Un altro esempio di come il peccato fa parte del piano di Dio, ma come chi commette il peccato rimane colpevole, è la crocifissione di Gesù Cristo. La morte di Gesù era il piano di Dio, però questo non toglie la colpa di quei giudei che lo avevano consegnato a Pilato per essere crocifisso. Questo è proprio il punto di Pietro in Atti 2, parlando con i giudei a Gerusalemme, proprio i giudei che avevano gridato crocifiggelo, crocifiggelo. Allora leggo Atti 2:22. Uomini di Israele, dichiara Pietro a loro, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste e per mani di iniqui lo inchiondaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dall'angoscia e dalla morte, perché non era possibile che fosse esse trattenuto. Allora, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, Gesù fu crocifisso, ma siete voi colpevoli di questo peccato. Il peccato peggiore nella storia del mondo, più abominevole, è stato la crocifissione di Gesù Cristo. Eppure faceva parte del piano di Dio. E nonostante che era parte del piano di Dio, erano colpevoli chi aveva commesso quel peccato. Quindi, sapere che i peccati che noi subiamo, le ingiustizie, le cose più terribili che possono mai succedere, sapere che non succederanno mai se non fanno parte del piano di Dio, è fonte di grande conforto in mezzo alle prove più profonde. Quanto sarebbe terribile se Dio non fosse sovranamente in controllo di tutto quello che succede, anche i peccati. Alcuni pensano, in modo molto sbagliato, che Satana abbia il potere di mandare del male che Dio non avrebbe voluto per noi. Come se Satana avesse quel potere di mandare male a destra e a sinistra e Dio sta lì e non avrebbe voluto per noi di dover subire quello, ma è andato così. Grazie e lodi a Dio che non è così. La Bibbia ci insegna volta dopo volta che Satana non ha quel potere. Dio non condivide la sua sovranità con nessuno. Assolutamente non con Satana. Satana non ha il potere di causare alcun male se non secondo il piano di Dio. Ricordate Giobbe? Satana non fu permesso di fare nulla se non secondo il permesso dato a lui da Dio. Vediamo questo nella croce di Gesù. Quante volte gli uomini volevano uccidere Gesù e non sono riusciti perché non era il momento da Dio. Giuseppe in Egitto. I suoi fratelli hanno voluto per male, era tutto nel piano di Dio. E nella Bibbia, volta dopo volta, vediamo esempi nella storia di Israele dove il male succedeva. Ingiustizie, cattiverie, solamente se Dio ha permesso. Quindi, anche se non siamo mica in grado di capire il perché di tante cose, possiamo essere tranquilli, sapendo che se viene un male, perfino uno scandalo, è necessario nel piano perfetto di Dio. Lodi a Dio. Egli è stabilmente sul suo trono, sovrano su tutto. Siamo sicuri nelle sue mani. Allora, il fatto che gli scandali fanno parte del piano di Dio, non toglie il fatto che scandalizzare un credente è un peccato molto grave. Infatti, l'insegnamento principale di Gesù in questo brano è proprio quanto è un grave peccato essere motivo di inciampo ad un altro. Sapere questo ci aiuta ad essere molto attenti a non essere motivo di scandalo. Vogliamo capire quanto sono gravi gli scandali, ma sarebbe meglio iniziare capendo cosa sono gli scandali. La parola scandalo in greco vuol dire letteralmente una trappola o un impedimento che si mette o che viene messo nella via in cui uno cammina che lo fa cadere. Non deve essere fatto appositamente. Uno può essere scandalo senza rendersi conto. Essere far cadere può avere un senso buono o giusto, come può avere un senso di peccato. Per esempio, la parola scandalo e inciampo è la stessa cosa in greco, cioè stessa parola viene tradotta in tutti i modi. Allora, Gesù viene chiamato pietra di inciampo. Perché questo? E questa è una cosa giusta, perché chi rifiuta di credere in Gesù, chi vuole ottenere una salvezza per merito proprio, o chi non ci interessa la scandezza, Gesù sarà l'inciampo che lo fa cadere nel giudizio. I giudei non volevano credere in Gesù, e Gesù è stato la pietra di inciampo per loro. Questo è un senso di essere un inciampo in modo giusto. Ma in questo brano è tutta un'altra cosa. Qui scandalizzare vuol dire causare qualcuno di inciampare in modo che possano cadere nel peccato. Vuol dire portare un credente ad inciampare nel suo cammino con Dio. Fare inciampare il più piccolo credente, il minimo credente, è un grave peccato. Allora, capendo che scandalizzare vuol dire portare un credente ad inciampare, in che modo potremmo scandalizzare o si potrebbe scandalizzare un credente? Come si potrebbe portare un credente a peccare? La colpa finale è sempre nel credente, ma uno può incoraggiare o far inciampare un credente, e questo è lo scopo qui. Quali sono alcuni mezzi? Per esempio, ci sono tanti modi. Perseguitare un credente potrebbe portarlo ad inciampare. Qui ci sono delle persone nel mondo che perseguitano i credenti, e loro sono molto colpevoli di aver fatto inciampare dei credenti. Ostacolare qualcuno da servire Cristo è inciampare qualcuno, perché nel suo cammino vuole servire il Signore e viene ostacolato da questo. Tentare qualcuno, cercare di convincere qualcuno di peccare, sarebbe inciampare. Cercare di, come parla in Efesini 5, che i peccati portano l'ira di Dio, nessuno vi convince con vani ragionamenti, per queste cose viene l'ira di Dio. Ci sono coloro che dicono, ma dai, non è una cosa grave, non fa male, non importa. Cercano di rendere innocuo un peccato come fosse una cosa di non grave. Quello è inciampare. Allora, se penso a quelle cose, potrei dire, quelle sono cose che fanno i non credenti. Non solo. In realtà, anche noi credenti possiamo scandalizzare altri credenti. Per esempio, se un genitore non vuole che la figlia vada lontano a vivere e lei comincia ad essere corteggiata da un ragazzo, che è un credente giovane, prezioso, che abita lontano, e se i genitori, ma dai, non potresti trovare qualcuno qui vicino, possono essere di inciampo al suo cammino. Perché magari lei vede in lui un uomo di Dio prezioso che ama Dio, ma sotto la pressione dei genitori rinuncia quel fidanzamento per cercare uno più vicino. E così accetta uno che non ha un cuore per Dio e arriva la situazione di uno che dice di essere credente e alla fine si verifica di non essere nemmeno credente. Quello sarebbe portare uno a inciampare. Non voglio che tu vada lontano, non potresti restare vicino. Oppure, un credente giovane si sente chiamato a un ministero che potrebbe portare una vita con pochi soldi, ho una vita lontana, una vita dura, e i genitori, ah, non vogliono, preferiscono che mettano qualche piccolo pulce nell'orecchio, che sei meglio un lavoro che paghi di più, ma non potresti avere un bel lavoro perché tu hai studiato e puoi servire il Signore nel tempo libero. Quello sarebbe essere un inciampo nel suo cammino, perché il genitore vuole un po' vantarsi del buon lavoro che ha suo figlio, che è ben stabilito nella sua professione, avendo fatto perfino l'università con voti altissimi. E il genitore ci tiene a queste cose mondane e incoraggia il figlio. Quello sarebbe inciampare un figlio. Era un gravissimo peccato. Ci sono tanti altri modi in cui possiamo portare un altro credente a inciampare. Per esempio, quando siamo incoerenti nel nostro modo di vivere o nel nostro modo di parlare, facilmente questo porta gli altri ad inciampare. Quando scattiamo di ira o di cattiveria, possiamo facilmente portare un altro credente ad essere scoraggiato e così farlo inciampare. Perciò in modo particolare voglio parlare a noi mariti e capi famiglie, perché il nostro modo di guidare può facilmente scoraggiare la moglie o i figli e sarebbe un inciampo spirituale, un peccato molto grave. Similmente, quando una moglie non segue la guida del suo marito, spinge lui ad essere scoraggiato, ad essere frustrato e inciampa lui nel suo cammino. La Bibbia comanda ai padri di non irritare i propri figli e dobbiamo capire che irritare un figlio che è credente lo spinge ad essere molto scoraggiato. Questo sarebbe un grave inciampo. Mai dobbiamo pensare che solo i non credenti possono essere di scandalo. Dobbiamo piuttosto capire che possiamo tutti commettere questo grave peccato se non siamo in guardia. In realtà, ogni volta che la nostra vita non rispecchia Cristo, rischiamo di essere uno scandalo. Rischiamo di far inciampare un altro, spesso senza renderci conto. Ricordiamo che non tutti ascoltano le nostre parole, ma tutti vedono la nostra vita. Siamo di esempio. Che esempio siamo? Noi siamo sempre un esempio. La domanda sta nel se siamo un buon esempio o un brutto esempio. Quando pecchiamo, spesso i nostri peccati portano altri ad inciampare. Vediamo questo, per esempio, in modo lampante nella vita di Davide, il re di Israele, quando peccò con Batseba. Vi leggo quello che gli disse il profeta Naaman, in secondo Samuele 12, dicendo a Davide, dopo aver peccato, secondo Samuele 12, 14. Tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Quello che tu hai fatto ha fatto sì che le persone avevano motivi di bestemmiare il Signore. Per esempio, i parenti di Uria, scoprendo, probabilmente la voce è tornata da altri soldati che hanno mandato, sì, lo abbiamo messo lì, è stato mandato un messaggio, e allora cominciavano a bestemmiare Dio per quello che aveva fatto Davide. Il peccato di Davide ha portato obbrobio sul nome di Dio. In Romani 2, l'Apostolo Paolo dichiara che i giudei, popolo di Dio, erano stati uno scandalo. Vi leggo, Romani 2, 24, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. La vostra ipocrisia porta i gentili a bestemmiare Dio, perché loro vi identificano con Dio. E le persone intorno a noi, i nostri parenti, colleghi, vicini, ci identificano con Dio. Noi diciamo di essere credenti. Allora, quando viviamo male, porto loro a, ma se quello è cristianesimo, non voglio saperne. Allora, questo è essere di inciampo. In 1 Corinzi 10, Paolo avverte i credenti, quindi avverte noi, contro il peccato di scandalizzare. 10:32, 1 Corinzi, non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di Dio. Scusami, se c'è un comandamento di non dare motivo di scandalo vuol dire che è possibile dare motivo di scandalo. Non si comanda cose che non servono. Dobbiamo stare in guardia di non essere di inciampo a nessuno, di non portare altri a peccare. Allora, Spero che abbiamo capito un po' di più cosa vuol dire scandalizzare. Vuol dire essere un inciampo che potrebbe facilmente causare uno a peccare. È un peccato facile da commettere se non siamo in guardia. Allora, avendo capito quello, torniamo al brano e notiamo l'insegnamento di Gesù per quanto riguarda quanto è grave il peccato di essere uno scandalo, ovvero di far inciampare qualcuno. Leggo di nuovo versetto 1 di Luca 17. Ora egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Ci saranno gli scandali, ma il punto di Gesù è guai a colui per colpa del quale avvengono. In italiano spesso usiamo la parola un guaio per descrivere qualcosa che in realtà è una sciocchezza. Dobbiamo capire la differenza fra l'uso comune di una parola e l'uso biblico. In italiano, che guaio, mi trovo nei guai, può essere una cosa gravissima, ma può essere piuttosto una cosa, non si dice quello, se uno si trova con un tumore, non dice, mi trovo nei guai. Si dice questo quando è un problema grande, ma non terribile. Cioè, il senso non è assolutamente così terribile. Invece, nella Bibbia, quando parli di essere nei guai, quando parli di guai a colui che fa questo o quell'altro, è una parola di terribile condanna. È una parola che avverte dell'ira di Dio sta per scatenare. È una parola terribile che avverte di qualcosa di terribile che sta per iniziare, per arrivare. Allora, non dobbiamo confondere l'uso comune di questa parola con l'uso biblico. Gesù sta dichiarando che sarà terribile per colui che causa scandali. Per farci capire quanto sarà terribile per chi fa inciampare un altro credente, Gesù spiega che piuttosto che essere causa di scandalo, sarebbe meglio morire una morte terribile. Gesù sta dicendo che piuttosto che causare uno scandalo e subire quello che sarà fatto a chi fa quello, sarebbe meglio morire in una morte terribile. Leggiamo versetto 1 e 2. Ora egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli, aggiungendo a Matteo, che credono in me. Il punto di Gesù qua è che Dio riserva un giudizio particolarmente terribile a chi fa inciampare un credente, il più piccolo credente è importante per Dio, e quindi qualunque scandalo è un gravissimo peccato che sarà punito in modo terribile. Infatti, il giudizio contro chi scandalizza il minimo credente sarà così terribile che sarebbe meglio per una persona morire una morte terribile anziché essere causa di scandalo. Come esempio di morte terribile, Gesù usa l'esempio di avere una macina di mulino intorno al collo ed essere gettato nel mare. Quello sarebbe morte terribile e spaventosa. Sarebbe morto pieno di terrore, di approfondire sempre di più nel mare, sapendo di non poter mai scappare. Non poter respirare è una delle cose peggiori che può succedere a una persona. Cioè, non è solo un dolore, spaventa il non poter respirare. Non so se mai è successo che qualcuno di grande, con cattiveria, ti ha coperto la bocca e non potevi respirare. E porta terrore. Allora, immaginate di essere con questo macino e tu scendi, terrore. E Gesù sta dicendo che la punizione per aver fatto inciampare un credente così terribile sarebbe meglio la morte peggiore che puoi immaginare. La Bibbia non parla così per l'omicidio, per l'adulterio, per il furto e tanti altri peccati. La Bibbia parla così per fare inciampare un credente. Avete visto, perciò, in mezzo a questo avvertimento di Gesù, una verità preziosa? vedete qualcosa di incredibile lì e là. Il fatto che Dio riserva un giudizio particolarmente terribile per chi fa inciampare il minimo credente ci fa capire che il minimo credente è prezioso a Dio. Infatti, dal punto di vista umano, potremmo pensare che tanti altri peccati sarebbero puniti in modo peggiore. Però l'immenso amore che Dio ha per ogni credente rende il peccato di scandalizzare un credente particolarmente abominevole agli occhi di Dio. E Lui riserva una punizione speciale per questo peccato. Allora, possiamo iniziare a capire quanto è grande l'amore che Dio ha per ogni singolo credente. Anche i credenti che noi potremmo considerare piccoli, sono deboli, vacillano, cadono spesso, non hanno nulla da offrire ai nostri occhi, ma gli occhi di Dio sono preziosi. Io invito ciascuno di voi che è un figlio di Dio di riflettere sulla grandezza dell'amore che il sovrano Dio dell'universo ha per te. Considera quanto la tua crescita è così importante a Lui che Egli ha una punizione particolare per chi ti fa inciampare. Quanto grande e immenso è l'amore di Dio per ogni credente. E per chi non è ancora credente, considera la grandezza dell'offerta di Gesù di andare da Lui per ricevere il suo perdono e diventare un figlio di Dio. Considerate l'immensità di questa offerta. Possiamo gioire grandemente nella verità che siamo preziosi a Dio. Allo stesso tempo, preghiamo di tenere sempre in mente quanto ogni altro credente è prezioso a Dio e deve essere perciò preziosi anche a noi. Se qualcuno ci fa inciampare, è un gravissimo peccato perché siamo preziosi a Dio, e se noi facciamo inciampare, è un gravissimo peccato perché quel credente è prezioso a Dio. Perciò viviamo in modo di stare sempre in guardia per non far inciampare gli altri. Impegniamoci piuttosto a edificare gli uni gli altri. Se siamo onesti, credo che riconosciamo tutti che purtroppo siamo tutti colpevoli di questo peccato terribile. E non sto parlando di prima della salvezza. Abbiamo tutti, anche ultimamente, fatto inciampare un altro. Allora, alla luce di questo insegnamento, abbiamo davanti a noi un giudizio particolarmente terribile e orribile. Però, grazie a Dio, dobbiamo tenere in mente che questo insegnamento non è l'unico nella Bibbia. Certamente, alla luce dell'avvertimento di Gesù, dobbiamo impegnarci di tutto cuore a non essere di inciampo a nessuno, perché è un gravissimo peccato da evitare a tutti i costi. Però sappiamo che siamo ancora nella carne, sappiamo che ancora pecchiamo, perfino peccati abominevoli come questo qui. Allora, quando pecchiamo, che speranza c'è? Grazie a Dio c'è la verità in Primo Giovanni. Figliuoli miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, ma Signore, io ho commesso quel peccato così terribile. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Non importa dove sei nel mondo, esiste un solo propiziazione, Gesù Cristo. Non c'è altro via che porta a Dio. Gesù Cristo è l'avvocato per ogni credente, perché abbiamo bisogno dell'avvocato. L'avvocato che si presenta a Dio al posto nostro, in modo che la condanna che doveva arrivare su di noi va su di Lui. Infatti, il fatto di avere Gesù come propiziazione per i nostri peccati ci porta alla verità incredibile di Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ancora cado nel peccato, come dice il primo Giovanni, e per quello che confesso i miei peccati, ma mi ha liberato dalla condanna della morte. Non c'è più condanna. Noi meritiamo il giudizio terribile che Dio manda su chi scandalizza un credente. Però Gesù Cristo ha preso quella condanna sulla croce, ha sofferto per i nostri peccati, ha subito l'ira di Dio che dovevamo subire noi. E perciò non c'è più condanna per chi è in Cristo Gesù. E prego che possiamo comprendere di più la meraviglia di questa verità. Noi meritiamo la punizione peggiore che ci sia. Abbiamo la benedizione più grande che esiste. Che motivo profondo di rallegrarci e di gioire ogni giorno della vita, indipendentemente di come vanno le circostanze di quel giorno. Questo è anche un profondo motivo di camminare in santità. Infatti, un frutto della vera salvezza è il profondo desiderio di camminare in santità. Quindi impegniamoci con tutto il nostro cuore a non essere mai causa di inciampo per altri. Allora, tornando al brano di oggi, a questo punto nel brano Gesù presenta un insegnamento che a prima vista potrebbe sembrare di cambiare l'argomento. Però se siamo attenti, vediamo che è un'applicazione su come non essere uno scandalo. Alla luce di quello che abbiamo appena letto nel versetto 1 e 2, leggiamo 3 e 4. Luca 17. State attenti a voi stessi. Se un fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendomi pento, perdonagli. I comandamenti di Gesù, qua, ci proteggono da essere di scandalo in due modi diversi. Prima di tutto, Gesù dichiara che se un fratello pecca contro di te, serve riprenderlo. Infatti, se un fratello pecca contro di te, un peccato serio, cioè in modo, una cosa notevole, e non lo riprendi, tu rischi di essere di inciampo per lui. Spesso c'è la tendenza di non dire niente quando uno pecca contro di noi. Purtroppo più delle volte la nostra motivazione non è buona e pura in questi casi. Non è perché vogliamo bene alla persona, più delle volte è perché non vogliamo subire una reazione negativa. Non vogliamo essere visti male. Oppure non vogliamo che un domani lui parlerà a noi dei nostri peccati. Quindi il fatto di non dire niente non è spesso nato da un cuore puro, può essere per un motivo egoista. Però non dicendo nulla possiamo essere colpevoli di aver lasciato quel fratello tranquillo nel suo peccato, quando invece avremmo dovuto aiutarlo a capire la gravità del suo peccato. In altre parole, se uno pecca contro di te e non si ravvede per conto suo, non è che uno pecca e devo subito, posso vedere se lui si renderà conto per conto suo. Ma lui non si rende conto. E se tu non lo aiuti a vedere il suo peccato, lo stai facendo inciampare, lasciandolo nel suo peccato quando avresti potuto lasciarlo, aiutarlo a uscire. Gesù dice, se il tuo fratello pecca contro di te, che vuol dire non dobbiamo andare in giro cercando di scoprire chi sta peccando in modo da riprendere tutti. Il brano parla di una situazione in cui qualcuno pecca contro di te. Quindi, quando qualcuno pecca, chiaramente contro di te, e non si ravvede per conto suo, è importante riprenderlo. Dal contesto possiamo capire che lo scopo di questo deve essere quello di aiutarlo a superare quel peccato. Lo scopo non è di avere giustizia per te stessa. Quindi, non riprendere qualcuno che ha peccato contro di te, e perciò non aiutarlo a vedere il suo peccato, sarebbe una forma di fare inciampare un fratello. Poi Gesù ci spiega un altro modo di evitare di essere uno scandalo. Leggo ancora versetto 3. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. Mentre da una parte non dobbiamo ignorare il peccato, ma piuttosto aiutare chi pecca contro di noi a vedere il suo peccato, dall'altra parte dobbiamo essere sempre pronti a perdonare. Infatti, se non dovessimo perdonare di cuore qualcuno, potremmo essere di scandalo per quel credente, perché potremmo spingerlo ad essere scoraggiato e triste e non guardare più a Dio. Infatti, immagino che conosciamo tutti cosa vuol dire chiedere perdono e scoprire che la persona non vuole perdonarci. È molto difficile in quel caso non essere scoraggiato. Se io arrivo a umiliarmi e chiedo perdono e la persona rimane dura nei miei confronti, scoraggia e porta a far inciampare. Perciò Gesù comanda, ci comanda di perdonare chi si pente. Se un fratello pecca contro di te e si pente, tu devi assolutamente perdonargli, subito e di cuore. Se no, rischi di cadere nel grave peccato di scandalizzare quel fratello. Per rendere più chiaro l'importanza di perdonare completamente, Gesù aggiunge il versetto 4, leggo 3 e 4. State attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca contro di te, riprendergli, se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritornerà a te dicendo, mi pento, perdonagli. Umanamente abbiamo poca pazienza, e uno potrebbe stancarsi di perdonare. Il punto di Gesù qua è che non importa quante volte uno pecca contro di te e ti chiede perdono, tu dovresti continuare a perdonargli. Chiaramente. Se teniamo in mente quanto spesso noi pecchiamo contro Dio, non sarà difficile continuare a perdonare quel fratello che pecca ripetutamente contro di noi. Nessuno pecca contro di noi quanto noi pecchiamo contro di Dio. Perciò in questi due versetti vediamo quanto è facile essere di scandalo se non siamo in guardia. Possiamo essere di scandalo se non aiutiamo i fratelli a vedere i loro peccati. E possiamo essere di scandalo se facciamo vedere i loro peccati ma non siamo pronti a perdonare. Dobbiamo evitare tutti e due di questi peccati. Allora, oggi abbiamo visto 4 versetti. Non sono tanti, ma quante verità importanti ci sono per noi in questi 4 versetti. Abbiamo oggi visto che Dio è sovranamente in controllo di tutto. Perfino quando qualcuno pecca contro di noi, essendo lì in ciampo per noi. È un peccato terribile, sarà punito in modo terribile, ma non succede se non secondo il piano di Dio. Se succede, è necessario. Non succede mai nulla di male a noi se non è necessario per Dio di adempiere il suo piano in noi. Satana non ha alcun potere di mandare un male contro di noi se non è specificamente permesso da Dio, perché fa parte del suo piano per noi. Solo Dio è sovrano. Satana non è sovrano in nulla. Perciò Dio gestisce tutto in modo che tutte le cose cooperano al bene dei figli di Dio, che amano Dio perché sono stati amati da Dio per primo. Nei momenti più difficili della vita, questa verità può darci grande pace nel cuore. Per quanti gli altri possono peccare contro di noi in mille modi diversi, non sarà mai oltre a quello che è necessario secondo il perfetto piano di Dio per noi. Il brano di oggi ci ha dimostrato un'altra verità meravigliosa. Ci ha mostrato che siamo preziosi a Dio. Infatti, questo è il motivo per cui Dio è così severo contro chi fa inciampare il minimo credente. Io prego che possiamo comprendere sempre di più quanto siamo preziosi a Dio e che possiamo comprendere che tutto questo è per grazia, non per merito nostro. Che gioia possiamo avere quando comprendiamo di più quanto siamo preziosi a Dio. Tu pensi di amare i tuoi figli? Umanamente ami i tuoi figli. ma è un amore tutto mischiato con egoismo, con orgoglio, con pigrizia. Dio ama i suoi figli con un amore perfetto, un amore dove non c'è egoismo, dove non c'è pigrizia, dove non ci sono spagli di giudizio. Dio ama i suoi figli con un amore eterno e immenso e perfetto. Oh, che possiamo comprendere di più quanto siamo preziosi a Dio. Chiaramente la verità centrale di questo brano è che è estremamente terribile fare inciampare un credente. Abbiamo considerato quanto è facile fare questo. Possiamo farlo con qualunque volta che pecchiamo. Possiamo farlo non curando. Possiamo farlo scattando. Possiamo farlo non vivendo nel ruolo che Dio ci ha chiamato a vivere. O che possiamo essere in guardia contro questo peccato. O che possiamo essere in guardia contro il peccato di fare inciampare un altro credente. Quindi, viviamo in modo di non essere di inciampo. Aiutiamoci gli uni gli altri con amore a vedere i nostri peccati. E siamo prontissimi, siate prontissimi a perdonare subito e di cuore chi si pente. Abbiamo bisogno noi della preghiera di Davide in Salmo 141, dal versetto 3 a 5. O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca. Non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia, per commettere opere malvagie che gli operatori di iniquità insieme a loro. E fa che io non mangi dei loro cibi squisiti. Mi percuota pure il giusto, sarà una cortesia. Mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Ma la mia preghiera continua ad essere contro le loro opere malvagie. Davide chiedeva aiuto a Dio per non peccare. Anche noi abbiamo bisogno di pregare così. E anche abbiamo bisogno di pregare quello che dice Davide in Salmo 139. Investigami, o Dio, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Mostrami i miei peccati, che posso non camminare in quella via. O che possiamo comprendere sempre di più quanto è grave ogni peccato, ma in modo particolare il peccato di fare inciampare un altro credente. O che possiamo conoscere l'infinito valore del sacrificio di Cristo e Gesù, che nonostante che siamo colpevoli, la condanna ha pagato Lui. Abbiamo il sacrificio propiziatorio in Gesù, in modo che Lui è il nostro avvocato. O che possiamo conoscere sempre di più quanto Dio ci ama e che possiamo noi considerare prezioso quello che è prezioso a Dio. O che possiamo edificare anziché inciampare. Preghiamo. O Signore, capire che questo peccato di fare inciampare è così grave che sarebbe meglio una morte terribile ci spaventa, perché il fatto è che abbiamo tutti quanti commesso questo peccato, immagino anche ultimamente. Allora, se dovessimo essere lasciati per conto nostro per solo un secondo, dovremmo noi subire quel giudizio terribile. Vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti per Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Certo, ci ha salvato dai peccati che avevamo commesso quando siamo venuti a Lui per la salvezza anni fa, ma Signore, Lui rimane il nostro Salvatore oggi. E vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti per un Salvatore come Gesù Cristo. O Signore, vogliamo anche chiederti di aiutarci a capire la gravità di questo peccato. Aiutaci a vivere in tal modo di non essere di inciampo. Quanto terribile inciampare uno prezioso a te. Tu ci hai chiamato ad essere luce, tu ci hai chiamato ad amare gli uni gli altri, tu ci hai chiamato ad edificare gli uni gli altri. Oh Padre, vogliamo essere così. Vogliamo vivere così. Mostraci il nostro peccato. Poni una guardia sulla nostra bocca, quanto spesso abbiamo ferito con le nostre parole. Aiutaci ad avere i timori di questo peccato, cioè di non offenderti così. Aiutaci a camminare nella luce. Aiutaci ad essere come Davide che dice: percuotimi pure, mostrami i miei peccati, rimprovami pure. Sì, Signore, vogliamo essere così. Allora, grazie. Grazie che siamo preziosi a Te. Non ci rendiamo conto minimamente quanto siamo preziosi. Aiutaci a vedere di più quanto siamo amati da Te e aiutaci ad amare gli altri. Grazie per la Tua parola. La Tua parola vivente è una spada a doppio taglio. Consolaci, incoraggiaci, convinceci. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.